Cari amici, vi propongo di continuare questo studio sulla struttura del testo dell'Apocalisse. Abbiamo già visto una struttura in due storie convergenti, poi, l'ultima volta, una struttura a chiasmo, cioè simmetrica a un asse centrale. Ciò che vi propongo ora è una terza struttura. Essa si fonda sulle stesse divisioni in sette passaggi o sette sezioni. Ma vedremo che queste sezioni hanno tra loro un altro tipo di rapporto che potremmo definire in struttura a matrioska o bambole russe. Vi invito a esaminare questo testo e a rilevare ogni volta che questo tipo di legame si manifesta tra una sezione e la seguente. Il primo esame che vi propongo di fare è tra le chiese e i sigilli. Che tipo di rapporto c'è? L'ultima sezione delle chiese è la lettera Laodicea, che significa giudizio del popolo. Abbiamo visto che il secondo settenario, quello dei sigilli, consiste nel giudizio della casa di Dio, il giudizio del suo popolo. Inoltre, la promessa alla Laodicea che leggeremo è molto connessa con ciò che segue immediatamente nel quarto capitolo. Leggiamo la promessa alla Laodicea che si trova alla fine del terzo capitolo. Apocalisse 3:21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Come si apre la sezione del trono? Ebbene, sulla sala del trono, con il trono di Dio e i 24 troni attorno. Potrei aggiungere un altro nesso che troviamo al primo versetto del capitolo 4. Ve lo ricordo. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Il messaggio a Laodicea annuncia a questa chiesa il suo stato, come Dio la vede e l'apprezza. Quindi questa lettera è mandata a Laodicea all'inizio del tempo di Laodicea. E il tempo di Laodicea è il tempo del giudizio della casa di Dio, del suo popolo. C'è quindi un legame estremamente forte che il testo stesso afferma. Ciò che vediamo ora con i sigilli segue ciò che abbiamo visto, e ciò che abbiamo visto è il messaggio a Laodicea che si pone all'inizio del tempo di Laodicea. Quindi il tempo dei sigilli è il tempo di Laodicea. Vi propongo ora di vedere il nesso che può esserci tra i sigilli e le trombe, e più esattamente tra il settimo sigillo e le trombe. Il primo nesso è di natura narrativa e lo abbiamo già visto nel primo versetto del capitolo 8. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Apocalisse 8:2. Poi vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe. Dunque, il primo nesso è un legame narrativo. Il secondo l'abbiamo pure già esaminato. C'è questa nozione di non far del male alla terra e al mare, né agli alberi, fin tanto che non sono segnati sulla fronte i servi di Dio. Questo si trova in Apocalisse 7:3. Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. Ma dopo verrà fatto del male alla terra, al mare e agli alberi. E questo durante la prima e la seconda tromba, come possiamo leggere al capitolo 8, ai versetti 7 e 8. Il primo suonò la tromba, e grandi nel fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa. Poi il secondo angelo suonò la tromba e una massa simile a una grande montagna ardente fu gettata nel mare. Un terzo del mare diventò sangue. Di conseguenza possiamo comprendere che c'è qui un nesso molto forte che ci indica che le sette trombe iniziano solo quando il settimo sigillo è aperto. Vediamo ora il nesso che può esserci tra le trombe e le coppe, più esattamente tra la settima tromba e le coppe. Rileggiamo il versetto 18 del capitolo 11 ed esaminiamo cosa dicono i 24 anziani. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta, ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Rilevo questo pezzo di frase. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta. Ora vediamo cosa sono le coppe. Al primo versetto del capitolo 15 leggiamo: Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. Così l'ira di Dio è annunciata alla settima tromba, è imminente. Siamo alle soglie della sua collera che si realizzerà con le coppe. Di conseguenza, la settima tromba si apre sulle sette coppe. Abbiamo visto che c'è uno spazio occupato da tre capitoli concernenti un'altra storia, quella della donna e il dragone. Se guardiamo alla storia della donna e del dragone, non rileveremmo alcun nesso diretto con le trombe. Si tratta quindi di una seconda storia. E d'altronde il tono cambia completamente. Con la donna e il dragone ci troviamo nei simboli, e ciò ci è familiare grazie al libro di Daniele, delle bestie, un dragone con sette teste e dieci corna, una bestia con dieci corna e sette teste, insomma un bestiario che appartiene proprio alla profezia di Daniele. Ma se continuiamo ci rendiamo conto che invece c'è un nesso tra questa seconda storia e le sette coppe. Entrambe sono un segno, la donna è un segno, il dragone è un segno, l'abbiamo visto, e le sette coppe sono un segno. Vi invito a leggere al capitolo 12 i versetti da 1 a 3. Poi un grande segno apparve nel cielo, una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Apparve allora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso, che aveva 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. E dobbiamo andare al capitolo 15 per trovare il terzo segno. Poi vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso, 7 angeli che recavano 7 flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. L'altro nesso che abbiamo tra la storia della donna e del dragone da una parte e le 7 coppe dall'altra, lo troviamo alla fine del capitolo 14, che termina con la messe e la vendemmia. Apocalisse 14:19. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. L'ira di Dio. La messe e la vendemmia sono fatte. L'uva viene gettata nel tino della collera e pigiata. È il tempo delle coppe. Infatti, è ciò che leggiamo subito dopo, al capitolo 15. Poi vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso, 7 angeli che recavano 7 flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. Credo che bisogna fare ora un altro piccolo passo in avanti e vedere il nesso che può esserci tra le coppe, in particolare la settima, e il giudizio di Babilonia. Questo nesso è facile da rilevare. Andiamo al testo concernente la settima coppa, al capitolo 17 e ai versetti da 17 a 19. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva: «È fatto!» E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se n'è avuto uno altrettanto disastroso. La grande città si divise in 3 parti e le città delle nazioni crollarono. E Dio si ricordò di Babilonia, la grande, per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Babilonia cade e si divide in 3 parti. Ciò che segue è il suo giudizio. Il giudizio di Babilonia comporta uno sguardo verso il suo passato, perché quando si giudica una persona si torna gioco forza sul suo passato per vedere come è arrivata fino a quel punto. Ed è ciò che succede con Babilonia. Dunque, settima coppa. Caduta di Babilonia. Ciò viene descritto in dettaglio sotto forma di giudizio, il giudizio di Babilonia. Così vediamo che c'è nuovamente un nesso tra la settima coppa e il giudizio di Babilonia. C'è ancora un ultimo nesso da esaminare. Quello tra il giudizio di Babilonia, in particolare l'ultimo episodio di questo giudizio, è la Nuova Gerusalemme. Per questo io vi propongo di leggere quello che noi vediamo al capitolo 21 e al versetto 9. Poi venne uno dei 7 angeli che avevano le 7 coppe piene degli ultimi 7 flagelli e mi parlò dicendo: «Vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello». È uno dei 7 angeli che tenevano le 7 coppe che la presenta. Quindi la sezione che ci parla della Nuova Gerusalemme inizia qui al versetto 9 del capitolo 21. Diversi commentatori non hanno visto questo nesso e fanno iniziare la descrizione della Nuova Gerusalemme dall'inizio del capitolo 21. Infatti, lì si parla della discesa della Nuova Gerusalemme. Leggiamo al capitolo 21 i versetti 1 e 2. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la Nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Si potrebbe così credere che la descrizione della Nuova Gerusalemme inizi qui, ma si dimentica che siamo ancora nel quadro del giudizio di Babilonia. E ciò che ci dà la prova assoluta è il versetto 8. Vediamolo. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Così abbiamo un quadro che si conclude con il giudizio degli elementi di Babilonia e termina con lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, ossia la distruzione definitiva. Diversi quadri terminano così e appartengono tutti allo stesso insieme. Ve lo ricordo, Apocalisse 19, il versetto 20. Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Un po' più in là un altro quadro è Satana che viene gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, capitolo 20:10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. E poi sono tutti i dannati che termineranno nello stagno di fuoco e di zolfo. È la fine del capitolo 20, versetto 14, che ce lo dice. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. E il quarto quadro è quello che abbiamo visto un momento fa e che è una sintesi di tutto questo. Tutti questi quadri descrivono il giudizio di Babilonia ed è solo al versetto 9 che inizia veramente la sezione sulla Nuova Gerusalemme. Ma questo ci offre un'introduzione formidabile. L'ultimo quadro del giudizio di Babilonia è l'inizio del capitolo 21, dove si annuncia la Nuova Gerusalemme e dove non ci viene detto che andrà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, ma che ci andranno i codardi, gli increduli e tutti gli altri, ivi citati. Quindi, l'ultimo quadro di questa sezione ci parla della Nuova Gerusalemme e la sezione seguente ce ne parlerà integralmente. Allora constatiamo che c'è un nesso fino alla fine del tipo bambole russe tra queste sezioni. È un concatenamento senza tregua e ciò che è straordinario e che merita di essere evidenziato è il fatto che ci sono tre strutture che si completano e non si contraddicono. Pensiamo alla difficoltà talvolta di dare una struttura a un testo. E qui ne abbiamo addirittura tre che si sovrappongono senza disturbarsi e senza contraddirsi. Come un uomo, benché intelligente, come il profeta Giovanni, avrebbe potuto organizzare un siffatto testo? Mi sembra impossibile. L'organizzazione minuziosa e curata che qui vediamo è per me il segno che questo testo è ispirato. In occasione della conclusione sulla cronologia, vorrei dirvi che ci sono ancora delle cose che potrei aggiungere, ma vorrei sottolineare che certi testi li abbiamo visti una volta, due volte, tre volte, quattro volte e ogni volta ci dicevano qualcosa di diverso, erano utili per un altro concatenamento. Questo dimostra che ogni testo dell'Apocalisse è legato a una quantità di altri testi, sia per la struttura, sia per le esortazioni, sia per le parole utilizzate, sia per le idee che veicola, in modo tale che è ammagliato, che è in rete. E se si tiene conto di questa rete, non possiamo allora far dire a questo testo qualsiasi cosa. Non si può così isolarlo. E queste sintesi, queste diverse strutture, ci impongono quindi la lettura, o meglio, ci impongono una tessitura in un quadro che non permette di dire qualunque cosa. Ci resta ora un ultimo elemento da vedere, ma ve lo propongo per la prossima sessione. Si tratta di fare la sintesi di tutto questo e di presentarvi ciò che seguirà sotto forma di un quadro cronologico. Quando dico quadro cronologico, non intendo dire che metterò delle date a tale o tal'altro avvenimento, ma si tratta piuttosto di una sequenza di avvenimenti. Il testo non ci dà, evidentemente, delle indicazioni cifrate, ma ci dà un ordine con cui gli avvenimenti arriveranno. Ed è questo che vi propongo di studiare la prossima volta. Se posso permettermi di dare un consiglio a coloro che si avventurano nello studio dell'Apocalisse, direi: non tralasciate alcun dettaglio, alcuna introduzione, e anche i passaggi che vi sembrano meno interessanti e meno degni di interesse sono portatori di informazioni e possono strutturare il testo. Dio è un Dio d'ordine e ha messo dell'ordine in questo libro dell'Apocalisse, al punto tale che ci permette di mettere dell'ordine in altri testi che sono meno ordinati, ma non meno interessanti.